Amici, romani, concittadini, ascoltatemi, ascoltatemi, sono venuto a seppellire Cesare, no, non a lodare Cesare. After all the world we see, I got my hands full of machine. You could just put online, so I got some peace of mind.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Prima si è tentato con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. A questo gioco al massacro io non ci sto. Non ci sto.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Se uno ti accusa per una cosa che hai fatto oppure per una cosa che non hai fatto e dovevi fare, beh, pazienza, insomma, ma invece, insomma, come se uno mi accusasse di aver fatto una cosa del Venezuela dove io non sono stato mai.
La storia oscura con Fabio Camillacci.
Giovedì 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse raggiungono l'apice della loro strategia del terrore, portare l'attacco al cuore dello Stato. Alle 9.02 del mattino, in via Fani, all'incrocio con via Stresa nel quartiere Trionfale a Roma, un comando composto da circa 19 brigatisti rapisce il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccide i 5 componenti della scorta. Il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, l'appuntato Domenico Ricci, il brigadiere Francesco Zizzi, gli agenti Raffaele Iozzino e Giuliano Rivera. L'edizione straordinaria di quella mattina del 16 marzo del 78, l'edizione straordinaria del TG1 condotta da un giovane Bruno Vespa, a seguire lo straordinario servizio realizzato sul posto in via Mario Fani da Paolo Fraiese.
L'onorevole Moro è stato portato via, non sappiamo ancora con esattezza come, in un primo tempo si era sparsa la notizia che fosse rimasto ferito e fosse ricoverato in un ospedale, la notizia è stata smentita, quindi Moro è nelle mani dei rapitori.
Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra. Ancora andiamo qui a destra, per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, la Ritalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
Ma cosa successe realmente quella mattina? Chi e quanti erano i brigatisti che presero parte all'agguato e al rapimento? Secondo la deposizione di Valerio Morucci al processo Moro Quater, questa era la logistica del comando BR. Io ho detto che l'auto 128, targata corpo diplomatico, era guidata da Mario Moretti, che lo sbarramento all'incrocio di via Fani è stato fatto da Barbara Balzerani, che la 132, dove è poi stato caricato l'onorevole Moro, era guidata da Bruno Seghetti, che le quattro persone che hanno aperto il fuoco erano dal basso Io, Fiore, Gallinari e Bonizzoli. Questa dunque è la ricostruzione, secondo la deposizione al processo Moro Quater, di Valerio Morucci, unico dei brigatisti presenti in via Fani ad essersi dissociato. Più in dettaglio la disposizione era dunque la seguente. Alla guida della 128 bianca, che ha il compito di frenare bruscamente e causare il tamponamento con la 130 Fiat su cui viaggiava Moro, c'è Mario Moretti. A controllare l'incrocio c'è Barbara Balzerani, armata di un mitra e di una paletta per far defluire il traffico. A sparare sono Valerio Morucci e Raffaele Fiore, collocati sul lato sinistro della vettura di Moro, mentre a sparare sull'alfetta di scorta sono invece Prospero Gallinari e Franco Bonizzoli, anch'essi collocati sul lato sinistro della vettura. Su via Stresa c'è la 132 guidata da Bruno Seghetti, che ha il compito di fare marcia indietro su via Fani e caricare l'onorevole Moro. Ma a chiudere la scena dell'agguato, quello che nella terminologia brigatista viene chiamato il cancelletto superiore, c'è un'altra 128 messa di traverso, da cui scendono altri due brigatisti. Quindi non tutto quadra con il racconto di Morucci. Il 1 ottobre del 1993, su incarico della Corte, i periti balistici depositano una nuova perizia dove si afferma che, contrariamente a quanto dichiarato da Morucci, a sparare sulla 130 c'è stato almeno un altro brigatista collocato sul lato destro dell'auto dalla parte del passeggero. Si scoprirà in seguito che del gruppo di fuoco fecero parte anche Alessio Casimirri e Alvaro Lo Iacono. Un'altra componente del comando, invece, è Rita Algranati, moglie di Casimirri. Del ruolo della compagna Marzia nella strage di Via Fani hanno parlato successivamente Valerio Morucci e Adriana Faranda. Le unità del comando, ha raccontato in particolare la Faranda, erano 10. Rita Algranati stava all'incrocio con Via Trionfale per segnalare l'arrivo di Moro e della sua scorta a Moretti, che era sulla 128. Altre zone d'ombra permangono sulla dinamica dei fatti quel giorno a Via Fani. Quello stesso giorno si trovò a passare in motorino l'ingegner Alessandro Marini, che ha dichiarato che due persone a bordo di una motocicletta Honda esplosero dei colpi contro di lui. Ma le Brigate Rosse hanno sempre negato che quella moto e i suoi due occupanti facessero parte del comando. Il 15 ottobre del 1993 un pentito dell'Andrangheta, Saverio Morabito, ha dichiarato che a Via Fani quel giorno c'era anche Antonio Mirta, altro appartenente alla mafia calabrese e infiltrato nel comando brigatista. Sergio Flamigni, membro della Commissione Moro e autore di molti libri sull'argomento, riferisce che quando seppe della deposizione di Morabito gli vennero alla mente diversi elementi agli atti della Commissione che avvaloravano l'ipotesi della presenza di un calabrese a Via Fani. Vi era la testimonianza dell'onorevole Benito Cazzora, allora deputato della Democrazia Cristiana, che riferì alla commissione che venne avvicinato da un calabrese che in una certa fase ebbe a chiedergli di un rullino di foto scattate a Via Fani. Quelle foto furono scattate immediatamente dopo la fuga del comando brigatista da un abitante in Via Fani, il carrozziere Gerardo Nucci, e furono visionate dal giudice Infelisi, che le ritenne molto importanti. Fatto sta che questo rullino fotografico è scomparso. Forse su quel rullino potrebbe essere impressa l'immagine di questo infiltrato. Queste fotografie sono diventate uno dei tanti misteri del caso Moro.
Buona giornata da Fabio Camillacci, benvenuti alla Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università. Nicolò Cusano, Matteo Di Lelio in cabina di regia. Come avete sentito dall'incipit, dunque, per il ciclo Misteri d'Italia torniamo a parlare del caso Moro. Incipit, peraltro, vi ricordo, realizzato sulle note di quello che è il brano principale della colonna sonora del film Il caso Moro del 1986, diretto da Giuseppe Ferrara, tratto dal libro del 1982 I giorni dell'ira, Il caso Moro senza censure di Robert Katz, coautore anche della sceneggiatura. Fu il primo film a narrare l'intera vicenda del rapimento di Aldo Moro, con l'interpretazione straordinaria dello statista democristiano affidata al grande Gian Maria Volonté. Il film è assolutamente neutrale, gli stati d'animo del presidente sono quelli che si evincono dalle lettere scritte da lui stesso dalla cosiddetta prigione del popolo, quando era appunto prigioniero delle Brigate Rosse. Le scene del blitz delle forze dell'ordine, aggiungiamo, che sarebbe avvenuto nel paese di Gradoli, dove, secondo indicazioni fornite da Romano Prodi in una seduta spiritica, era emerso che fosse detenuto l'onorevole Aldo Moro. Quelle immagini in realtà furono girate a Campagnano di Roma. Alcune informazioni, ricordo che la musica, le musiche del film Il caso Moro sono di Pino Donaggio. E quindi torniamo a parlare della incredibile vicenda di cui ancora si continua a narrare, a parlare, si è detto, scritto di tutto di più sul caso Moro. Noi naturalmente non abbiamo la pretesa di raccontarvi quelle che sono le tante verità nascoste. Cercheremo naturalmente in questa puntata, sulla quale, nella quale torniamo appunto a parlare di un fatto che abbiamo avuto modo di sviscerare in ogni aspetto proprio l'anno scorso, perché nel 2018 sono stati ricordati 40 anni da quel drammatico 16 marzo del 1978. Due le date: 16 marzo, il rapimento di Aldo Moro, la strage di Via Fani, l'uccisione dei 5 uomini della scorta, poi il 9 maggio, il ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro nella famosa Renault 4 rossa in via Caetani. Ne parleremo tra poco dal punto di vista della scena del crimine e dal punto di vista di tanti misteri legati a questa vicenda con la nostra consueta compagna di viaggio, la dottoressa Mary Petrillo, criminologa e psicologa, oltre che docente di materie di criminologia anche qui ai master dell'Università Niccolò Cusano e coordinatrice di quello che è il Crime Analyst Team. Poi avremo nel capitolo secondo un collegamento speciale, perché avremo ai nostri microfoni la figlia di Aldo Moro, Maria Fida Moro, e soprattutto con lei però parleremo di un aspetto che in questi ultimi tempi sta facendo discutere: la lettera che ha inviato a Papa Francesco con la preghiera di non fare beato suo padre. Maria Fida dunque supplica Bergoglio di fermare le indagini sulle, tra virgolette, eroiche virtù dell'ex presidente della DC, perché secondo lei ci sarebbe un'ignobile gara tra bande ecclesiastiche e politiche per scopi di potere. Quindi sentiremo Maria Fida Moro su questo aspetto. Tra poco poi contributi audio storici con la raffica di edizioni straordinarie dei TG Rai di quella drammatica mattina del 16 marzo 78, il famoso servizio di Paolo Fraiese in via Fani dopo la strage e il rapimento del presidente della DC, l'annuncio del presidente della Camera Pietro Ingrao, le prime parole del presidente del Consiglio Giulio Andreotti e l'intervento del segretario della CISL Luigi Macario in piazza San Giovanni. E poi un focus speciale su Aldo Moro, il grande tessitore della politica italiana, brani di alcuni famosi discorsi dello statista democristiano. Sentiremo anche Paolo Franchi del Corriere della Sera, lo storico Giuseppe Tamburrano. E poi riflettori puntati sulla scena del crimine via Mario Fani con un servizio della trasmissione Rai Mixer. Rivisiteremo la Fiat 130 su cui viaggiava Aldo Moro e l'alfetta della scorta, entrambe crivellate dai colpi esplosi dalle Brigate Rosse. Vi ricordo che se volete scriverci, se volete interagire con noi, il numero è il 334-9229-505. Potete inviare un sms o scriverci attraverso WhatsApp a questo numero, 334-9229-505. Per le dirette invece 0661-522390. Vi anticipo che in questa puntata ci concentreremo sui fatti del 16 marzo 1978, quindi la strage di Via Fani, il rapimento di Aldo Moro, quello che poi seguì a tutto questo, i giorni di passione e invece del 9 maggio 1978, quando fu ritrovato il corpo senza vita in via Caetani, ne parleremo in un'altra puntata. Sono passati, abbiamo detto, 41 anni da quella drammatica giornata del 16 marzo del 1978. E allora, Cominciamo proprio con l'edizione straordinaria del TG2, condotta da Giancarlo Santalmassi. La mattina del 16 marzo 78 appena arrivò la drammatica notizia del rapimento di Aldo Moro dopo il massacro dei 5 uomini della scorta.
Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28 Aldo Moro è stato sequestrato. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana.
E questo dunque era il TG2, l'edizione straordinaria del TG2 del 16 marzo 1978, condotta da Giancarlo Santalmassi. Come detto, appena arrivata la notizia del rapimento di Moro e del massacro dei 5 uomini della scorta. 16 marzo 1978, prima di quei tragici fatti, quella era una giornata molto attesa. Sentiamo perché con Paolo Franchi del Corriere della Sera.
È il 16 marzo del 1978, tutti gli occhi sono puntati su Montecitorio perché sta per realizzarsi un evento storico. Per la prima volta dal 1947 il Partito Comunista Italiano entra a far parte della maggioranza di governo, ma mentre tutti badano a quello che sta per avvenire alla Camera, mentre la direzione del Partito Comunista è ancora riunita a Montecitorio per venire a capo delle ultime resistenze, arriva una notizia inaudita, incredibile. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, che è anche il vero protagonista di questa stagione politica, il principale interlocutore del PC, è stato rapito in via Fani da un comando delle Brigate Rosse che ha sterminato la sua scorta.
E questo era Paolo Franchi del Corriere della Sera, ci ha detto perché quella era una giornata molto attesa e particolare, quella del 16 marzo 1978, a proposito del momento politico, della situazione politica italiana, di quella fase storica. Moro quella mattina infatti era diretto proprio in Parlamento per sostenere il governo Andreotti, che sarebbe nato anche con il sostegno del Partito Comunista Italiano, il famoso compromesso storico, la solidarietà nazionale, che sta al centro poi di fatto di questa vicenda. Adesso invece l'edizione straordinaria del TG1 di quel giorno, condotta da un giovane Bruno Vespa, e poi a seguire sentiremo anche un brano dello straordinario servizio realizzato sul posto in via Mario Fani da Paolo Fraiese.
L'onorevole Moro è stato portato via, non sappiamo ancora con esattezza come. In un primo tempo si era sparsa la notizia che fosse rimasto ferito e fosse ricoverato in un ospedale, la notizia è stata smentita, quindi Moro è nelle mani dei rapitori.
Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta. Guardate i colpi sparati evidentemente con mitra. Ancora andiamo qui a destra, per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro, e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe, no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, la Ritalia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi la Ritalia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
Il drammatico servizio realizzato sul posto quella mattina del 16 marzo 1978 da Paolo Fraiese, giunto sul posto in via Mario Fani. Avete sentito una scena del crimine inquinata fin da subito con la presenza di tante persone, anche giornalisti. E ora un brano di un primo servizio sul rapimento Moro con la ricostruzione di quanto accadde quella mattina, un servizio firmato Lello Bersani. A seguire sentiremo poi l'onorevole Pietro Ingrao, all'epoca presidente della Camera, nel suo messaggio al Parlamento riunito dopo aver appreso la terribile notizia.
Dopo essere uscito di casa, Moro si è diretto verso la chiesa di San Francesco, che si trova all'angolo di via Stresa con via Trionfale. Si è fermato qualche minuto in preghiera e poi con la sua vettura è ripartito per via Mario Fani.
Chiesto ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea.
E questo era Pietro Ingrao, all'epoca presidente della Camera, quel messaggio al Parlamento riunito dopo aver appreso la notizia del rapimento di Aldo Moro e della strage di via Fani. Passiamo ora a quella che fu la prima rivendicazione delle Brigate Rosse dopo il rapimento, rivendicazione riportata ancora da Giancarlo Santalmassi nell'edizione straordinaria del TG2.
Alle 10.15 uno sconosciuto ha telefonato anche a Milano, al centralino del quotidiano La Notte, ha detto: qui Brigate Rosse, abbiamo portato l'attacco al cuore dello Stato, l'ostaggio è in nostre mani, viva le Brigate Rosse.
Così dunque Giancarlo Santalmassi nell'edizione straordinaria del TG2 quando arrivò la prima rivendicazione delle Brigate Rosse. E chiudiamo questa parte della storia oscura del capitolo primo sentendo cosa disse l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti subito dopo il rapimento Moro e la stessa rivendicazione delle BR che abbiamo sentito. A seguire un brano della diretta del comizio dei sindacati in piazza San Giovanni con l'intervento di Luigi Macario, segretario generale della CISL.
Non lasciatevi mai fuorviare dalle false concezioni che lo Stato democratico sia debole. Alla distanza lo Stato democratico non è mai debole.
L'aggressione a tutta la classe politica italiana qui rappresentata, l'aggressione alla DC e a tutti i partiti costituzionali.
Questo era invece il segretario generale della CISL Luigi Macario, il suo comizio in piazza San Giovanni dopo il rapimento Moro, la strage di via Fani, prima ancora la voce dell'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Tra poco invece ci concentreremo, grazie a un servizio realizzato per la trasmissione Rai Mixer nel 1994, su quello che fu proprio il reportage realizzato al museo del Centro Prove della Motorizzazione Civile. Le telecamere di Mixer mostrarono la macchina sulla quale viaggiava Aldo Moro il giorno del rapimento. Il giornalista Piero Corsini spiega la dinamica dell'attentato. Proveremo a portare la TV in radio senza il supporto delle immagini, ma con la descrizione del cronista che rende bene l'idea. Ci descrive ciò che accadde in via Fani quella mattina rivisitando la Fiat 130 dell'onorevole Aldo Moro. Ma tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché anche la storia del crimine e della criminologia sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Al posto di guida era l'appuntato Ricci. Queste che vedete qui su questa paglietta sono le macchie del suo sangue. L'onorevole Moro viaggiava invece qui sul sedile posteriore.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. La storia oscura.
Yes, we can.
Era l'ombra di Moro, era la guardia del corpo più fedele che lo seguiva dal maggior numero di anni. Ha detto Morucci, deponendo in aula, che la reazione di Leonardi fu quella di un tentativo estremo di proteggere col proprio corpo il corpo di Moro, e che quindi Leonardi si sarebbe girato su se stesso, sul sedile, per protendersi verso Moro e tentare di fargli scudo.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, sempre da Mixer del 1994. Poi sentiremo la versione estesa di questo contributo audio, un breve focus sul maresciallo Leonardi, ombra vera e propria di Aldo Moro, sul suo comportamento in occasione dell'agguato, perché di questo parliamo oggi qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Ovvero torniamo a parlare del caso Moro, ma oggi parleremo di quello che accadde il 16 marzo 1900. 78. Poi realizzeremo un'altra puntata invece su tutti i giorni della prigionia dello statista democristiano, fino poi al ritrovamento del corpo senza vita il 9 maggio del 78. Ho già anticipato, non abbiamo la pretesa di svelare nuove verità nascoste, perché sono veramente tante le verità nascoste. Cerchiamo come sempre ovviamente di raccontarvi quelli che furono i fatti, provando ad aggiungere elementi nuovi, e cominciamo a provare ad aggiungere elementi nuovi intanto salutando la nostra consueta compagna di viaggio per il ciclo Storia del Crimine della Criminologia. L'abbiamo in collegamento telefonico, la dottoressa Mary Petrillo. Buon pomeriggio, bentornata alla Storia Oscura.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Ricordo, criminologa, psicologa, docente di materie di criminologia, anche i master dell'Università Niccolò Cusano, coordinatrice del Crime Analyst Team. E allora, dottoressa Petrillo, ne parlammo già l'anno scorso, abbiamo realizzato un bel ciclo di puntate in occasione dei 40 anni dalla strage di Via Fani e dal ritrovamento poi del corpo di Aldo Moro in Via Caetani il 9 maggio, sempre di 40 anni fa. Lei ha già avuto modo di dirci come la pensa su tutta questa storia, però ho già sottolineato, insomma, non abbiamo la pretesa, no, di portare alla luce verità nascoste, ma sono tante le verità nascoste, e diciamo che il tutto comincia proprio lì, il 16 marzo del 78, in via Mario Fani, con un clamoroso inquinamento della scena del crimine, cosa che lei ha sempre sottolineato.
Beh sì, diciamo che prima di tutto nessuno ha la pretesa in effetti di aggiungere, se ancora c'è da aggiungere qualcosa.
È stato aggiunto e detto
caso
di tutto, no, infatti, giusto.
Purtroppo sì, però è molto importante secondo me fare questi speciali, perché comunque dobbiamo ricordare quello che è stata appunto la nostra storia, per poter poi affrontare un futuro probabilmente in maniera differente. Questo, diciamo, è lo scopo, secondo me, insomma, che uno si deve dare in questo ciclo, diciamo, di trasmissioni che facciamo. Andiamo a fare luce su tanti errori e grazie, diciamo, a questa luce che noi proiettiamo, mi sembra che tanti casi abbiano ripreso vita, no?
Come no? Quindi, certo, la lista è lunga, la lista è molto lunga.
La lista è molto lunga, per cui credo che sia importante parlarne e soprattutto anche dare voce ai protagonisti di queste storie, no? Chi per una maniera, chi per un'altra. Per quanto riguarda il caso Moro, purtroppo dobbiamo ammettere che è stata praticamente una strage, perché io la definisco una vera e propria strage, quella accaduta in via Fani, che ha sicuramente uno stampo militaristico, io oserei dire. Come sì, abbiamo più volte sottolineato, ci vedo dietro comunque una strategia ben organizzata, un gruppo che sapeva quello che doveva fare e come lo doveva fare. E già questo dovrebbe portare, diciamo, verso determinate direzioni, almeno per quanto riguarda le indagini, e come dicevo prima, si volesse aggiungere ancora qualcosa a questo caso.
Eh sì, un'azione da vero e proprio comando, questo ci sta sottolineando, questo poi si è capito nel tempo. Ovviamente, come detto, ci sono ancora tantissimi lati oscuri su quello che accadde in quella mattina. Proviamo intanto a puntare i riflettori, come fece la trasmissione Rai Mixer nel 1994, andando al museo del centro prove della motorizzazione civile. Le telecamere di Mixer mostrarono la macchina sulla quale viaggiava Aldo Moro quel giorno, la Fiat 130. Il giornalista Piero Corsini spiega la dinamica dell'attentato, e ho detto proviamo a portare la TV in radio, non abbiamo il supporto delle immagini ovviamente, ma con la descrizione del cronista diciamo il tutto, lui è bravo a rendere bene l'idea, poi ci faremo aiutare dalla dottoressa Petrillo. Corsini ci descrive ciò che accadde in via Fani quella mattina del 16 marzo 1978, rivisitando proprio la Fiat 130 dell'onorevole Aldo Moro.
Al posto di guida era l'appuntato Ricci, queste che vedete qui su questa paglietta sono le macchie del suo sangue. L'onorevole Moro viaggiava invece qui sul sedile posteriore, esattamente dietro Ricci. Le borse di Moro, su cui tanto si è detto, erano lì, in quel vano tra i due sedili, sedile anteriore e posteriore. Qui invece, dalla parte, diciamo, destra del sedile, erano tutti i giornali, la mazzetta dei giornali di Moro di quella mattina. Ecco, questi sono i colpi, i fori chiaramente in uscita, non sono neanche esattamente dei fori, comunque sono i colpi in uscita sparati dal lato della guida della macchina contro il maresciallo Leonardi.
Era il giornalista Piero Corsini che con le telecamere di Mixer mostrò la Fiat 130 crivellata di colpi di Aldo Moro, poi anche l'alfetta della scorta. Trasmissione del 1994. Torniamo dalla dottoressa Mary Petrillo. Abbiamo detto sicuramente l'azione di un vero e proprio commando, agirono le Brigate Rosse, ma in tanti hanno sempre sottolineato che molto probabilmente non agirono da sole. Ecco, allora le chiedo che idea si è fatta lei da criminologa nel corso degli anni, a partire proprio dal 1978. Sono passati 41 anni su quel fatto, su quel dramma. Chi può aver voluto l'eliminazione poi fisica dopo il rapimento di Aldo Moro, secondo lei?
Beh, molto probabilmente l'ha voluta questa eliminazione qualcuno che temeva l'operato di Aldo Moro. Aldo Moro è stato, diciamo, un grande statista, un ottimo professore tra l'altro, e quindi in qualche modo con il suo agire politico probabilmente aveva creato qualche dissapore e sicuramente aveva preoccupato probabilmente qualcuno che non si è fatto scrupoli di agire in maniera organizzata, ben studiata e servendosi probabilmente anche di persone ben allenate. Non stiamo parlando di novellini improvvisati,
Questo è chiaro, naturalmente, infatti lo sottolineiamo anche nelle precedenti puntate dedicate proprio al caso Moro. Ecco, su questo punto anche è stato detto veramente di tutto di più, e soprattutto su quella politica. Ecco, non dimentichiamo che Aldo Moro è stato l'artefice negli anni 60 del primo governo di centrosinistra, portò avanti questa politica con lo sbarco, l'arrivo nel governo dei socialisti di Pietro Nenni. Poi in quella situazione difficilissima negli anni 70 lottò, lavorò per un altro obiettivo, quello della solidarietà nazionale, no? Far arrivare di fatto al governo il Partito Comunista. Eravamo in piena guerra fredda, è chiaro che, diciamo, dottoressa, questa politica non fosse ben vista né dagli Stati Uniti né dall'Unione Sovietica, perché poi si dice sempre gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Sovietica, il suo Partito Comunista che andava al governo con un alleato atlantico, la DC, alleata degli Stati Uniti, Mosca non vedeva molto di buon occhio questa cosa. Quindi questi motivi politici sicuramente, no? Al di là dell'attacco allo Stato.
Certo, sicuramente questo tipo di politica, diciamo, per l'epoca troppo forse all'avanguardia, ha sicuramente suscitato dei malumori e chiaramente Moro, che era comunque l'artefice di questo passaggio incredibile, ripeto, parliamo di un'epoca in cui pensare a un qualcosa del genere era veramente proprio dal massimo del futurista proprio. E quindi lui è stata una persona che ha visto probabilmente più lungo del normale, stava cercando di rinnovare completamente quello che era l'orientamento politico del paese, ma della politica nel vero senso del termine, e questo sicuramente all'epoca non è stato ben accolto, diciamo, come cambiamento.
Ricordiamo prima la politica della non sfiducia da parte del Partito Comunista, poi quel famoso governo Andreotti IV, che fu il 34esimo della Repubblica Italiana, il secondo della settima legislatura, rimase in carica dal 13 marzo del 78 al 21 marzo del 79 per un totale di 373 giorni e ottenne la fiducia proprio in quella giornata, 16 marzo 1978, alla Camera dei Deputati con 545 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti. Al Senato 267 voti a favore e 5 contrari e questa volta ci fu l'appoggio esterno del Partito Comunista Italiano. Le chiedo, se Moro non avesse scritto le lettere che ha scritto dalla prigione del popolo, si sarebbe potuto salvare secondo lei? Perché probabilmente quelle poi spinsero per una, diciamo così, non liberazione, perché anche recentemente, se non ricordo male, Raffaele Cutolo, il boss della nuova Camorra organizzata, ha detto: io avevo individuato la prigione di Moro, avrei potuto salvare Moro, poi qualcuno mi disse di non farlo.
Ma innanzitutto io terrei a precisare che la prigione del popolo la chiamavano i terroristi,
sì,
certamente il popolo,
infatti, cosiddetta,
non era con i terroristi.
Certo, certo, la chiamavano loro.
Quindi,
sì.
È un inciso, insomma, da loro coniato e con loro rimane. Per quanto riguarda il discorso delle lettere, sicuramente quelle lettere tra le righe dicevano molto e anche questo sicuramente ha creato paura sempre in questi personaggi che si sentivano minacciati da questo cambiamento che Moro voleva apportare nella politica italiana. E per quanto riguarda Cutolo ci sarebbe da approfondire e vedere, perché poi insomma questi personaggi magari fanno delle esternazioni, però le esternazioni vanno in qualche modo supportate da prove concrete. Se lui sa qualcosa forse è il caso che la dica.
Si è sempre detto e scritto anche in questo caso, no? Di tutto di più, si è romanzato tanto anche a proposito del ruolo della banda della Magliana, questo poi è il fatto, no? Cutolo avrebbe incaricato la banda della Magliana.
La banda della Magliana la troviamo in prezzo.
Però, ecco, e qui torniamo.
Un passepartout dell'epoca.
Torniamo sempre al solito discorso, no? Lo stesso discorso che vale per i cosiddetti servizi segreti deviati, nel senso deviati da qualcuno, perché qualcuno poi se ne serve. È chiaro che difficilmente arriveremo ad una verità su questa storia. Ecco, in chiusura però torniamo ai nostri master, le chiedo se ci sono delle novità in arrivo e soprattutto, lo facciamo sempre, ricordiamo per tutte le informazioni sui master dell'Università Niccolò Cusano, basta andare sul sito www.unicusano.it, alla sezione master trovate tutto. Quello in psicodiagnostica forense che sta seguendo lei ci disse ormai è giunto alla fase finale, no dottoressa, le tesi?
Sì, siamo in fase di consegna tesi e a giugno ci saranno le prime sedute di master, di tesi master, e quindi molte persone insomma ci saluteranno.
Ecco.
Però devo dire che è andato molto bene, è un master professionalizzante. Serve diciamo moltissimo per chi poi vuole lavorare nell'ambito della consulenza tecnica sia per il tribunale che anche di parte.
Ricordiamo cos'è la psicodiagnostica forense?
La psicodiagnostica in pratica è una materia, cioè psicodiagnostica clinica e forense, ossia attraverso una strumentazione tecnica, test varie, le persone possono essere valutate e quindi il professionista è in grado di dare una risposta a quesiti ben precisi avvalendosi appunto della scienza.
Grazie alla dottoressa Mary Petrillo per il suo prezioso intervento, come sempre la ritroveremo nella prossima puntata dedicata al ciclo Storia del Crimine e della Criminologia. Tra poco andiamo a chiudere il capitolo primo parlando anche di Aldo Moro e di quella che è un po' la sua biografia, partendo proprio dall'inizio, oltre a parlare di quello che fu la strage di Via Fani, il rapimento Moro, il 16 marzo del 78 e tutto quello che ne seguì, parliamo anche della figura Aldo Moro statista, visto che poi avremo in collegamento telefonico anche la figlia Maria Fida Moro. Dunque a tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché anche i racconti di storia del crimine, della criminologia, sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
Aldo Moro è stato un uomo politico della Prima Repubblica, anzi un esponente tipico di quella che è stata definita la Repubblica dei Partiti. Eppure è stato anche uno degli uomini politici italiani più capaci di ascoltare la società.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. La storia oscura.
Le vicende di questi anni vedono la Democrazia Cristiana nell'assolvere il suo compito, urtare di volta in volta contro questi scogli, costretta, come essa è stata, a ricercare soluzioni parziali, precarie, anomale.
Era la voce di Aldo Moro a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Un intervento storico nel 1962, intervento di Aldo Moro al Congresso Democristiano di Napoli. Poi sentiremo in versione integrale questo contributo audio. Ben ritrovati da Fabio Camillacci. Come ho ricordato, questa è la radio dell'Università Niccolò Cusano. Oggi torniamo a parlare del caso Moro per il ciclo Misteri d'Italia. Ne parliamo a 41 anni di distanza dalla strage di Via Fani. E allora torniamo in Via Fani, o meglio, torniamo lì dove sono andate le telecamere di Mixer, il programma Rai. Nel 1994 è andato al Museo del Centro Prove della Motorizzazione Civile il giornalista Piero Corsini per inquadrare la macchina di Aldo Moro, sulla quale viaggiava Aldo Moro quando fu rapito, la Fiat 130, e poi l'alfetta della scorta, due macchine crivellate dai colpi, numerosi colpi esplosi dalle Brigate Rosse. Ecco, adesso ripartiamo con il racconto sempre di Piero Corsini su un breve focus che il giornalista fece a proposito della figura del maresciallo Leonardi, l'autentica ombra di Aldo Moro, capo della scorta. E sentiamo questo interessante contributo, perché si fa riferimento al comportamento che ebbe Leonardi in occasione dell'agguato.
Era l'ombra di Moro, era la guardia del corpo più fedele che lo seguiva dal maggior numero di anni. Ha detto Morucci, deponendo in aula, che la reazione di Leonardi fu quella di un tentativo estremo di proteggere col proprio corpo il corpo di Moro, che quindi Leonardi si sarebbe girato su se stesso, sul sedile, per protendersi verso Moro e tentare di fargli scudo. Ed è per questo, secondo Morucci, che sul suo corpo i proiettili sarebbero entrati dalla schiena, dall'alto verso il basso.
Le perizie però hanno detto altro a proposito delle ferite da proiettile sulla schiena del maresciallo Leonardi.
Invece, secondo le perizie, questo è dipeso dal fatto che, oltre a Fiore e Morucci che spararono sulla 130 dalla parte della guida, qui da questo lato avrebbero sparato in fuoco incrociato almeno un altro brigatista, praticamente in questa direzione, ecco, questa sarebbe stata la direzione di tiro, in modo da evitare il fuoco incrociato con gli altri brigatisti che si trovavano dall'altra parte della macchina. Questa sul paraurti anteriore e soprattutto sulla fanaleria sinistra della macchina si può notare la rientranza provocata dall'urto con la 128 del corpo diplomatico dei brigatisti.
Ricordo la voce del giornalista Piero Corsini per Mixer. Stiamo appunto facendo questo esperimento, stiamo cercando di provare a portare la TV in radio senza il supporto delle immagini, ma con l'ottima descrizione del cronista che rende bene l'idea. Ora invece ci concentriamo sull'alfetta della scorta di Aldo Moro.
L'alfetta della scorta si trova invece presso l'ufficio motorizzazione della Questura di Roma. Qui sulla fiancata sono presenti i segni dei 17 colpi che colpirono la fiancata e che nella parte anteriore andarono a colpire Rivera, che guidava, e Zizzi sul sedile del passeggero. A sparare contro l'alfetta di scorta, secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Morucci, furono Prospero Gallinari nella parte anteriore della macchina e Franco Bonisoli. Bonisoli, dopo aver sparato presumibilmente in questo senso verso l'alfetta, si portò su questo lato della macchina, tant'è che qui c'è ancora un foro nel portabagagli, perché in quel momento l'agente Iozzino era riuscito, unico tra i cinque della scorta, a tentare una difesa contro il fuoco brigatista e si era uscito dalla macchina, e infatti lo sportello fu trovato aperto.
E ricordo, era la voce del giornalista Piero Corsini per la trasmissione Rai Mixer del 1994. Al Museo del Centro Prove della Motorizzazione Civile per mostrare la Fiat 130 di Aldo Moro, sulla quale viaggiava Aldo Moro il giorno del rapimento, il 16 marzo del 78, e poi ha mostrato anche e ha spiegato la dinamica dei fatti e soprattutto di quel fuoco incrociato nei confronti delle due auto, la Fiat 130 di Moro e l'alfetta della scorta. Adesso invece, sempre da una puntata di Mixer del 94, la ricostruzione dell'attentato di Via Fani. È all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa che i brigatisti si dispongono e danno vita all'attacco che porta al rapimento del presidente della DC e all'uccisione dei suoi cinque agenti di scorta. La voce è quella di Gianni Minoli.
Alla guida della 128 bianca, che ha il compito di frenare bruscamente e di causare il tamponamento da parte della 130 su cui viaggiava Moro, c'è Mario Moretti. A controllare l'incrocio c'è Barbara Balzerani, armata di un mitra e di una paletta per far defluire il traffico. A sparare sulla 130 di Moro sono, in ordine dal basso verso l'alto, indicata dall'effetto di post-produzione, lo stesso Morucci e Fiore, collocati sul lato sinistro della vettura, cioè dalla parte della guida. A sparare sull'alfetta di scorta invece Prospero Gallinari e Franco Bonisoli, anch'essi sul lato sinistro. A chiudere la scena dell'agguato, in quello che nella terminologia brigatista viene definito il cancelletto superiore, c'è un'altra 128 messa nella posizione che vedete, da cui scendono altri due brigatisti probabilmente, ma il processo ancora in corso, Alvaro Loiacono e Alessio Casimirri. Qui invece su Via Stresa attende la 132 guidata da Seghetti, che ha il compito di fare marcia indietro con una manovra come quella che vedete su Via Fani e caricare l'onorevole Moro.
Gianni Minoli per Mixer del 1994 su quello che fu l'agguato delle Brigate Rosse in Via Fani il 16 marzo del 1978 per rapire lo statista democristiano, l'allora presidente della DC Aldo Moro, e naturalmente quello che fu la strage, l'uccisione dei cinque uomini della scorta, che in chiusura di capitolo primo andiamo a ricordare. Morirono in cinque, due carabinieri, maresciallo Oreste Leonardi, abbiamo detto una vera e propria ombra di Aldo Moro, da uomo, da capo della scorta, lo seguiva ovunque e soprattutto faceva di tutto e fece di tutto anche per proteggerlo. A un certo punto, proprio durante la sparatoria, cercò di fare da scudo col suo corpo nei confronti di Aldo Moro. Domenico Ricci, altro carabiniere, e poi tre agenti della polizia, Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Chiudiamo il capitolo primo della storia oscura. Nel capitolo secondo vi ricordo, in collegamento ai nostri microfoni avremo Maria Fidamoro, la figlia di Aldo Moro, ma nel capitolo secondo vi parleremo anche della vita stessa di Aldo Moro, come ad esempio l'esperienza del primo centrosinistra che si chiuse nel giugno del 68. Per Moro iniziò un periodo difficile, quasi da isolato nel suo stesso partito, ma questo fu anche il momento in cui il suo sguardo si affacciò sul mondo, di cui colse le novità, i fermenti e l'ansia di cambiamento. Ne parliamo dunque nel capitolo secondo della storia oscura qui su Radio Cusano Campus, perché la cultura in FM è un air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
Se manchevolezze ci furono nell'azione di governo di Aldo Moro, di gran lunga esse furono soverchiate dal valore delle sue analisi politico-sociali e delle sue intuizioni. Esemplare quella del 1968 di fronte al fenomeno della contestazione giovanile.